Attenzione, attenzione, trasmettiamo dal campo Vatte la Pista la partita di calcio tra le squadre Gorgonzola e Zagarolo. Formazione Gorgonzola: Tracchini, Cipolla, Pecorino, Mascarpone, Pomodoro, Pancetta, Coppa, Caciocavalli, Cacerone, Burobono e Grasso. Formazione Zagarolo: Capellini, Zidoni, Bombolotti, Rigatoni, Canolicchio, Percetelli, Maccheroncini, Maltagliati, Bastoni, Spaghetto Primo e Spaghetto Secondo. Arbitro, signor Giggetto di Rocca Cannuccia.
Checco e Leo, i non esperti di calcio.
Buonasera e bentornati da non esperti di calcio, Checco
e Leo.
E come ogni venerdì alle 18 ci trovate qui su Radio Oltrelago
per una scorpacciata di football.
Oggi football itinerante, perché parleremo delle nazionali, parleremo del campionato, facendo un'analisi sulle squadre, un'analisi su questa, su queste ultime 10, perché ormai mancheranno, ormai mancano 10 giornate alla fine del campionato, anzi mi correggo, ne mancano 9, e facciamo delle previsioni sul futuro di alcune squadre che, insomma, mancando diversi obiettivi potrebbero veramente avere, diciamo così, un futuro burrascoso a dir poco. Poi ovviamente dopo analizzeremo bene, però Leo, se sei d'accordo, partirei prima dalle nazionali, perché ieri sera c'è stata l'Italia che ha giocato l'andata dei quarti finali di Nations League e, insomma, sconfitta che c'è stata, secondo me è stata veramente quasi una beffa, perché in realtà due gol presi su due calci piazzati per il resto della partita, mentre invece era stata gestita molto bene, secondo me, la fase, no, di possesso palla maggiormente tedesca, in cui l'Italia ha disinnescato ogni singola incursione centrale praticamente, prendendo due gol un po' da polli, no? Un po' su errori poi sempre gli stessi. Insomma, questo è un limite di una nazionale che, c'è anche a dire, è stata, diciamo così, anche sfortunata, perché Baumann, portiere della nazionale tedesca, ha fatto veramente gli straordinari ieri. Però la nazionale che adesso perde una all'andata e domenica si va a Dortmund. Leo, tu come hai visto questa nazionale in generale? Che ti aspetti magari dal futuro rispetto agli europei? Se hai visto un incremento importante, c'erano anche tanti volti nuovi: Rovella in mediana, a sinistra Udogie che finalmente è tornato a pieno regime dopo un infortunio gravissimo l'anno scorso. Insomma, questa nazionale, anche molto giovane d'età media, per il futuro ti dà buone speranze come l'hai vista ieri? E in generale fammi un'analisi sulla situazione, insomma, degli ex campioni d'Europa in carica.
Ma io devo dire, non l'ho vista male in realtà la nazionale. Secondo me Spalletti è riuscito post europeo a trovare comunque una quadra, i suoi uomini, e riscoprendo comunque dei giocatori che fino a qualche mese fa sembravano magari non pronti per questa nazionale, fra cui Ken, no? Che, diciamo, il suo exploit alla Fiorentina in questo momento lo sta portando ad essere un giocatore comunque, come dire, piuttosto valido per la nazionale, un giocatore serio, cioè che ci può stare, no? Abbiamo avuto per anni il problema centravanti e in questo momento l'Italia si ritrova. Retegui va ben fortunato, ma avere comunque questi due insieme, Ken e Retegui, è tanta roba.
E c'è anche Scamacca?
Scamacca, sì, ecco, appunto, mi ero dimenticato Scamacca, che si è rifatto male, quindi lo rivedremo ormai il prossimo anno, perché manca il tornato, boom, si è rirotto.
Mamma mia.
E quindi da questo punto di vista bene, ha i suoi uomini anche a centrocampo. L'Italia a me piace, ti dico, Barella, Tonali, lo stesso Rovella, Ricci, cioè una nazionale secondo me molto interessante. Per quanto riguarda la partita di ieri, secondo me abbiamo alla fine un po' accusato anche magari più la forza fisica della Germania, che ti posso dire aveva anche delle assenze pesanti, perché fuori Wirtz, fuori Havertz, insomma, non c'erano.
Sì, sicuramente non era una Germania piena, diciamo così.
No, cioè, non era
E comunque la cosa che fa paura è che, nonostante non fosse piena, in campo c'era un giocatore che ieri veramente ha dimostrato ancora di più, secondo me, uno ad oggi dei, facilmente tra i primi 10 al mondo, primi 7-8, che è Musiala, che è veramente una cosa spaventosa. Non è un giocatore, è un alieno, cioè.
Assolutamente, sì.
A me è quello che impressiona di più di loro, veramente. Anche la punta, adesso non ricordo il nome, del primo tempo, giovane, molto interessante, ma
del Mainz, credo.
Esatto, così, Mainz, che sta facendo exploit terzo in Bundes, però Musiala veramente ieri penso l'ha dribblati tutti quelli, a parte Donnarumma, ha dribblato tutta l'Italia.
Sì, sono d'accordo, però diciamo, ecco, giocavi comunque a San Siro, la Germania aveva delle assenze, per carità, si può perdere con la Germania, però forse Spalletti credo che delle risposte le voglia nelle prossime partite, perché è fondamentale, perché comunque l'eliminazione all'Europeo in quella maniera e la gestione dei convocati e tutto, secondo me, insomma, non è che è stato proprio il massimo. Poi per carità, nel calcio ormai è tutto complicato, non è che arrivi, faccio l'Europeo, là sono l'Italia, devo arrivare per forza ai quarti, semifinale, quindi è sempre complicato. Però mi sembra, ecco, la sensazione che ho io rispetto appunto a qualche mese fa, un anno fa magari, nel fatto che lui finalmente, secondo me, ha trovato i suoi uomini. Quando ha portato la nazionale all'Europeo, la sensazione che avevo io è che ancora non avesse ben chiaro su chi puntare. Ecco,
secondo me non era ancora entrato, scusa Leo, ti interrompo, nella dimensione Italia, che giustamente, sì, come ripetiamo tantissime volte, gestire una nazionale rispetto a un club è una cosa totalmente differente, insomma, con le sue difficoltà.
Sì.
Ah, e poi Spalletti, che invece nella sua carriera ha dimostrato, grazie alla forza del lavoro giornaliero, della coesione del gruppo, vedi Napoli, vedi anche la Roma quando faceva sempre ottimi risultati, insomma, creando quasi una famiglia, no? E con giocatori che poi a una certa giocano veramente a memoria, la sua forza, ritrovarsi in un ambito in cui i giocatori, che poi non sono sempre gli stessi, li ritrovi dopo 2, 3, 4 mesi. Insomma, non è assolutamente facile, però sì, insomma, io lo vedo bene questo, sinceramente io vedo un futuro roseo nella nazionale, come hai detto te, una cosa fondamentale secondo me è riuscire a trovare, adesso fa abbastanza ridere, no, perché in Italia abbiamo o tutto o niente, mi sembra, la situazione portieri, che a una certa, con Buffon 30 e quanta era N agli Europei del 2016, dopo non sembrava ci potesse essere chissà chi, poi Donnarumma e adesso abbiamo lui, Vicario, cioè, poi in Italia abbiamo tantissimi, c'è sta Carnesecchi, Provedel, mi faceva l'esempio dei portieri, no, e come l'attaccante, noi abbiamo vinto l'Europeo del 2021 con Immobile, che non era una prima punta vera e propria, a parte i gironi, poi dopo è praticamente scomparso, e Belotti era il secondo, adesso abbiamo Retegui, abbiamo Ken, che in due in campionato hanno fatto quasi 40 gol, se non proprio 40, soltanto in due, cioè, ci sarebbe Scamacca, che l'anno scorso ha fatto una stagionona campione d'Europa con l'Atalanta, insomma abbiamo adesso un'abbondanza tale che ci dà l'occasione di poter anche giocare più jolly, e certo, per dire, avere un Moise Ken e non quello degli anni scorsi, quello di quest'anno per esempio, che ti entra la panchina con Retegui, che comunque ti gioca bene, è uno così veloce, uno così esplosivo, uno che ha quasi 20 gol in campionato quest'anno, ti fa la differenza. Ripeto, il rammarico della partita di ieri, Leo, e chiedo a te se sei d'accordo con me, è quello di aver preso due gol un po' da polli, perché fondamentalmente, come ti ho detto, su azioni proprie la Germania non è che ha creato così tanto, l'Italia è stata molto coesa, quel 3-5-2 molto tendente ovviamente al 5-3-2 in difesa, che però amalgamava benissimo tutte le doti dei nostri difensivamente, e poi una cosa molto importante anche da come è venuto poi il gol, dal contropiede, no? L'Italia, proprio la nazionale, ci ha sempre abituato ad essere una squadra non di gestione, e infatti ieri ha fatto molto bene. Il rammarico è perdere 2-1 dopo che si è andato in vantaggio, dopo che hai creato di più, ripeto, Baumann 2-3 miracoli ha fatti, Raspadori si mangia un gol clamoroso davanti alla porta, e dove comunque Baumann il piede ce lo mette, però lì per me doveva fare gol, mi sembra, non ricordo che minuto del secondo tempo, mi sembra il 60esimo, insomma, un'Italia con tanti rimpianti, poi perché appunto due gol li prendi da due calci piazzati, e due gol molto simili, Leo.
Sì, due gol molto simili, e hai ragione, sono d'accordo con te quando dici comunque il modulo ieri ha dato quella coesione in più all'Italia, e soprattutto secondo me è riuscita poi, come dire, a trovare il ruolo per ogni calciatore, cioè a me è piaciuto pure molto Politano in quella posizione, cioè a me
Politano partitone, Politano veramente partitone, ma spettacolare, cioè anche quest'anno sta facendo una stagionona, secondo me, scusa Leo se ti interrompo, perché su Politano io, a dieta che c'ho la Fanta, ci faccio sempre molto caso. Sta stagione in cui si parlava tanto di Neres, che sta facendo benissimo a livello dei numeri, ma non c'è da un mese e mezzo. Kvaratskhelia quando c'era, cioè secondo me il più forte lì sulle fasce da inizio anno costantemente è stato Politano, cioè è veramente, come si direbbe nel gergo cestistico, un two-way player, quindi uno che attacca e difende ad altissimo livello, e in effetti quello è, perché anche ieri difensivamente era sempre presente, sul contropiede, il passaggio dentro lui riceve lui facendo un taglio fantastico per poi la palla in mezzo, infatti l'assist lo fa lui per l'1-0 di Tonali. Insomma, è un giocatore secondo me molto utile, quando in realtà poi fino a qualche mese fa, se ti ricordi, neanche era convocato in nazionale. Lì in teoria giocava cambiato sulla destra con Di Marco sulla sinistra. Anche qui vorrei citare, anche noi avevamo qualche assenza, questo c'è da dirlo. Sarebbe curioso poi vederla tutta al completo, però sì, un giocatore di Popolitano, ti faccio continuare, Leo, per esempio ieri ha fatto la differenza.
Assolutamente, per me Politano è un giocatore, come dicevo, sottovalutatissimo, perché può ricoprire comunque anche secondo me più ruoli alla fine, perché può giocare alto a destra, alto a sinistra, è un giocatore duttile e anche, come dire, una propensione al sacrificio non indifferente. Questo magari sarà che quest'anno sotto il controllo di Antonio Conte magari è migliorato anche questo, però è sempre stato un giocatore generoso e che ha una grande qualità. Quindi sì, l'Italia comunque, ripeto, è vero, è perso, siamo d'accordo tutti, però anche io vedo comunque un qualcosa di positivo. Cioè il futuro della nazionale non lo vedo così oscuro, cioè lo vedo proprio, non dico neanche roseo, perché non esageriamo, perché non si sa mai, però vedo una nazionale che ha ripreso secondo me anche un po' quel percorso che si era poi interrotto con Roberto Mancini, cioè una squadra che comunque cerca di giocare più come un club, no? Il grande lavoro, il grande merito di Mancini fu quello, oltre che aver vinto l'Europeo. Quindi secondo me Spalletti cercherà di fare la stessa cosa, perché comunque il grande dubbio secondo me era fin dal primo giorno, dal giorno dell'annuncio Spalletti, almeno per me è stato: ma sarà in grado di fare quello che ha fatto sempre in un club? Perché ripeto, conto allenare tutti i giorni, essere uomo di campo e stare là sempre ad allenare la squadra, conto vederli sporadicamente, quindi è sicuramente molto più complicato secondo me. Però ha ingranato anche Spalletti e mi sembra la nazionale in questo momento riesca a recepire maggiormente i suoi dettami tattici.
Beh, ieri secondo me si è visto ampiamente. Domanda bruciapelo e poi andiamo avanti. Risultato di domenica: secondo te l'Italia vince, perde, pareggia, passa, non passa? Che fa l'Italia?
Perde.
Quanto perdiamo? Dacci sto numero.
No, vabbè, adesso non me lo respira, cioè, dico, lo dico?
Dillo.
2-1.
Come è andata? Io...
sì,
io invece ti dico, secondo me pareggio, 1-1, 2-2, 0-0 non credo. Secondo me è una partita con gol, adesso che siano 2 o che siano 4, quindi o un 1-1 o un 2-2. Secondo me però sarà una partita equilibrata in cui l'Italia ci proverà, però poi la Germania in qualche maniera uscirà a riequilibrare. Non escludo una partita diametralmente simile a quella che abbiamo visto ieri, Poi vediamo, si gioca tra due giorni, insomma sarà una partita di sicuro interessante, e vediamo la nazionale se magari poi ci sarà qualche cambio di formazione, modulo, anche secondo me, come già detto adesso, mi sembra che tutte e due concordiamo, ieri ha portato i suoi frutti, peccato gli errori sui gol di testa, insomma.
Sì, direi.
Chiudere il capitolo nazionali e Nations League da citare velocemente, magari possiamo sì citare gli altri risultati, insomma risultati allora, incoraggianti non troppo, secondo me, Leo, dimmi se sei d'accordo, perché dal lato nostro ci sarebbe una tra Danimarca e Portogallo. Portogallo e la Danimarca fa il colpaccio, vince 1-0, tra l'altro con gol di Rasmus Højlund, a proposito di Italia, diciamo, di ex italiana, ex attaccante dell'Atalanta, che abbiamo già citato i due per la nazionale, con Eriksen che sbaglia anche un rigore. E quindi se dovesse passare la Danimarca sarebbe secondo me un gran rammarico. La Croazia ne rifila due alla Francia, e poi sulle nazionali, sulla Francia, così secondo me dovremmo fare un bel discorso. Olanda-Spagna spettacolare, due nazionali secondo me molto molto forti, e insomma un giocatore che ancora si conferma in una stagionona, nonostante il periodo della squadra in generale, la stagione della squadra, Reinders, che segna anche in nazionale, e un'Olanda che insomma, rivedendo un po' di highlights, sentendo un po' la partita, ha giocato meglio. Però alla fine per la Spagna, con Merino, la riprende al 93esimo, ormai Merino anche in casa Arsenal, diciamo, è abitudinario segnare gli ultimi minuti. Comunque questo è stato, vedremo quali saranno le semifinali. Io allora, Leo, come già detto, adesso andrei avanti parlando del campionato e facciamo, se sei d'accordo, una panoramica, in senso, più che parlare della stagione che è stata, che ne abbiamo fatto puntate di puntata in puntata, parleremo.
Scusate. Parlerà io
no, te
allora.
Meglio di no.
No, io ti ascolto, tranquillo.
Vai, tutte e due. No, io parlerei della stagione che sarà, in senso, mancano 9 giornate, 9 giornate sono un sacco di punti, ci sono un sacco di posizioni in ballo, da retrocessione a campionato a zona Champions, e tutto questo ovviamente in ballo, oltre che punti ci sono anche tantissimi milioni, e probabilmente, secondo me, diciamolo in gergo assassinistico, ci sono anche molte teste che potrebbero saltare. Leo, io partirei velocemente dalla zona retrocessione, perché dal 13esimo al 19esimo posto ballano 9 punti. Il Monza non lo conto, perché c'è il Monza a 15 punti, 20esimo. Poi c'è Venezia 20, Empoli 22, Parma 25, Lecce 25, Cagliari 26, Verona 29 e Como 29. Situazione, allora, diciamo, magari Verona e Como le vogliamo staccare un attimo. Dal 15esimo al 19esimo ce ne sono 6 di punti, e ci sono 5 squadre. Molto interessante, Leo. Io ti chiedo, adesso dovremmo analizzare bene ovviamente anche i calendari finali, però insomma sarebbe un lavoro un po' lungo da fare, anche perché dobbiamo parlare di tante altre cose. Però ti dico, chi mi vedi in Serie B? Chi mi vedi che rimane in Serie A? Chi si meriterebbe, secondo te, di rimanerci? Insomma, fammi un'analisi, diciamo, tra Cagliari, Lecce, Parma, Empoli e Venezia.
Beh sì, partiamo dal presupposto, e come hai detto te, Verona,
il Monza è come diametralmente opposto. Il Monza io non lo conto, perché insomma
no.
2 vittorie e 18 sconfitte,
no? Io sono dell'idea che anche il Venezia, nonostante stia giocando molto bene e che abbia trovato un suo equilibrio, prende pochissimi gol, ha fermato molte big, anche il Venezia insomma mi sembra difficile alla fine riuscire a salvarsi, però insomma vediamo. Venezia e Monza io le metto in piedi.
Sai che ti ricordo, sì. Leo, scusa ti interrompo, ti ricordi la Cremonese di 2-3 stagioni fa?
Che
ne parlavamo sempre poi nel podcast, dicevamo, oh, peccato, giocano bene, fatica di ultimi, vabbè.
Vabbè, ma di Francesco gli si può dire lo stesso? No, vabbè, Frosinone lo scorso anno
Frosinone ha fatto meglio. Sì, vabbè, Frosinone è retrocesso lui, perché cioè fino a 10 giornate dalla fine aveva più 10 punti, una cosa vergognosa. Comunque sì, sì, io anche condivido con il Venezia, diciamo ci siamo tolti il dente, adesso ragioniamo sulle altre, Leo, perché ripeto, tra Cagliari 26, Lecce 25, Parma 25, Empoli 22, insomma qua tra l'altro ci sono due squadre abituatissime alla Serie A, Empoli e Cagliari, Lecce e Parma un po' meno, anche se Lecce negli ultimi anni ha continuità, il Parma è tornato in Serie A quest'anno, chi vedi però che scende?
Guarda, in questo momento vedo l'Empoli caduta libera totalmente. E secondo me il segnale negativo dell'Empoli in questo momento è che comunque è una squadra che continua, secondo me, anche a fare delle buone, se non buonissime addirittura, prestazioni, ma però poi le partite le perde sempre. Cioè l'Empoli ha perso 15 volte, cioè 29, insomma è una squadra che fa molta fatica anche a segnare. E ha fatto una prima metà di stagione straordinaria in termini di punti, anche appunto di gioco, mi sorprende vederla lì, perché per come stavano messi all'inizio, quindi io ti dico, cioè se dovessi veramente puntare un euro ti dico l'Empoli, perché mi sembra proprio una di quelle stagioni in cui va tutto male. Lecce,
che poi scusa Leo, paradossalmente l'Empoli sta in semifinale di Coppa Italia, cioè questa cosa sì, clamorosa, sì, tutto questo mi ricorda, l'Atalanta degli anni 80, che adesso non ricordo precisamente l'anno, questa me la raccontò spesso mio padre, che dalla Serie B però vinse la Coppa Italia, quindi andò a giocare la Coppa UEFA, una cosa clamorosa, mo veramente, ovviamente se sogna, però se sogna, io ho degli incubi, perché noi ci siamo usciti con l'Empoli, però
esatto,
forse condivido, ti dico, secondo me l'altra che rischia tanto è Lecce, che Lecce quest'anno non mi piace per niente, fa pochissimi gol, penso sia la squadra, infatti sia la squadra con meno gol in Serie A, 21 soltanto fatti, 48 subiti, insomma differenza reti abbastanza scandalosa, meno 27, che per dire, Parma meno 14, l'Empoli stesso meno 23, cioè per farti capire, il Monza c'è a meno 25, cioè paradossalmente il Monza differenza gol meglio del Lecce, che però sta lì. Io però ti dico, occhio a Lecce, io Lecce lo vedo veramente veramente male da tutta la stagione, che non mi convince, secondo me sarà tosta. Cioè secondo me il Parma lo vedo paradossalmente che in qualche maniera si salva, il Cagliari pure
guarda,
però sì, Lecce e Empoli secondo me se la lotteranno sinceramente, questo è il mio pensiero.
Sono d'accordo in parte, perché comunque il Lecce, anche che affronteremo noi la Roma la prossima, quindi preparatevi per fare l'uno del Lecce,
Preparatevi ai lacrime a coccodrillo romanisti.
Vabbè, mo devi rompere. No, il Lecce ti dico che effettivamente secondo me il percorso è piuttosto simile a quello dell'Empoli, perché comunque io l'ho visto spesso, non giocano malissimo, però certo capitalizzano poco, segnano pochissimo, peggior attacco del campionato. Il Parma ha comunque cambiato allenatore da quando c'è Chivu, mi sembra, no? Chivu. Il Parma ha comunque cambiato un minimo marcia, ha iniziato un mese, credo non abbia neanche perso, adesso non vorrei sparare una cavolata, però mi sembra Chivu abbia pareggiato due partite e una vinta.
Non ricordo.
No, l'ha persa.
Però dico, in ripresa sì, però cioè, al di là di Chivu, cioè, la stagione per adesso veramente. Poi rispetto all'anno scorso, che comunque sia, avevano fatto una buona stagione. Non so se ti ricordi. Poi era esploso il caso Baschirotto, tutte queste cose qua. Cioè, il Lecce che quest'anno invece sta facendo una stagione, come anche i numeri appunto ci dimostrano, veramente orripilante. C'è chi fa peggio di lei, perché c'è chi fa peggio di lei. Però non lo so, secondo me, secondo me se la lotteranno loro due. Prima andare avanti, Leo, ti chiederei però una cosa, una squadra che abbiamo citato, ma di cui non abbiamo parlato, però c'è da parlarne, il Monza. Monza che è una rosa rispetto a queste nettamente superiori a livello di nomi e tutto, che però... Cioè, tu te lo spieghi questo crollo così verticale?
Ma guarda, secondo me il problema di Monza principalmente è stato, oltre ad aver venduto poi a gennaio dei pezzi importanti, è stato quello di, adesso lo dico tranquillamente, aver preso Nesta, che mi sembra un allenatore incapace. Non da Serie A. No, no, secondo me è anche un allenatore capace, ma non è in grado, secondo me, di allenare in Serie A a certi livelli, quindi è secondo me un allenatore come Pippo Inzaghi da Serie B. E poi c'è da dire, il Monza comunque... Da quello che so e ho capito, la società è in vendita, perché la famiglia Berlusconi comunque vuole vendere, se vuole tenere giustamente la società che era del padre. E Galliani infatti sta cercando di vendere, appunto, credo sempre a qualche americano, non lo so, insomma. Quindi Monza sta vivendo una situazione abbastanza complicata e ti ripeto, poi il segnale secondo me definitivo è stato a gennaio la cessione di Daniel Maldini all'Atalanta, di Bondò al Milan, insomma, di Juric al Parma stesso.
E gli unici prezzi pregiati.
Sì, se tu a gennaio mandi via i pezzi pregiati, i giocatori che forse ti possono dare quel barlume di speranza, e i vendi, vuol dire proprio che l'idea è quella, ok, retrocediamo e poi vediamo quello che succede. Ma
perché altro è molto triste, Leo, perché invece se ci pensi, l'anno scorso, due anni fa
sembrava una realtà, però
con Palladino, più che altro, diciamoci la verità, al di là di Palladino, con la potenza economica che giustamente la famiglia Berlusconi dispone, di cui dispone, insomma, pensavamo veramente, ti faccio un esempio, al Como, che il Como addirittura siamo su livelli, proprio a livello di patrimonio parlo, impossibile da raggiungere, cioè si parla di proprietà del Como di circa 40 miliardi di patrimonio in due, che mi sembra siano fratelli, quel che è, cioè, quindi rispetto alla famiglia Berlusconi molto più, ma comunque insomma speravo una cosa leggera, anche perché Monza primo anno in Serie A 12esimo, secondo anno l'anno scorso che fa 10º 11º posto, io pensavo quest'anno devo dire mi hanno deluso perché non avevano fatto nulla sul mercato, però dico dai, magari un'altra stagione così, magari capito, il Maldini tipo esplode, lo vendi a 20-30 milioni con un po' dei soldi che poi appunto in società non mancano, ce li metti, puoi puntare magari a falsa suolo degli anni, diciamo gli anni 2015-16-17, che puntava sempre l'ottavo posto, così, no, che magari prendi il giocatore giusto che ti esplode, bam, con una stagione magari in Europa te lo puoi fare, appunto come fece il Sassuolo. Invece è proprio un po' triste. Adesso Leo, se tu sei d'accordo, parlare un po' della terra di mezzo, no, in cui stranamente ci sono sempre le solite tre squadre, più in questo caso Verona e Como. Il Verona, come l'anno scorso, veramente da gennaio dell'anno scorso stanno facendo veramente una cosa, una poesia al Verona, che non si sa come, senza nessuno, l'anno scorso si salvano bene, quest'anno stanno facendo comunque un campionato più che dignitoso. Il Como exploa comunque sempre 29 punti c'ha, e poi le solite tre, Udinese, Torino, Genoa, che non si scollano mai, stanno sempre lì nel mezzo della classifica, non c'hanno senso, danno fastidio a chi devono dare fastidio. Scusate l'analisi un po' cruda, però insomma sempre là. Non so se hai un commento su queste squadre. Ripeto, il mio commento unico è il Verona, veramente spettacolare. Il Torino, che è la solita delusione di ogni anno. Invece l'Udinese, c'è da dire, la grande ex squadra, perché insomma l'anno scorso invece aveva rischiato fino alle ultime 5-6 giornate la Serie B.
Beh, il Verona, dico brevemente, insomma, fino a qualche giornata fa addirittura sembrava molto complicato salvarsi, adesso addirittura aveva 7 punti di vantaggio e sì, il lavoro di Zanetti è stato incredibile, che a un certo punto era stato esonerato, poi è stato alla fine ci hanno ripensato.
Quelle 48 ore clamorose in cui è esonerato la sera, poi il giorno ci hanno pensato, la sera dopo di nuovo presi, vabbè.
Sì, perché poi probabilmente l'hanno capito, forse la squadra poi stava con l'allenatore, quindi sai, ci sono tante variabili. Il Como, che bisogna dire, Fabregas sta facendo un grande lavoro, io sai che a me piace Fabregas come allenatore.
Anche a me.
Devo dire che poi adesso farò un po' quello magari antico, che fa bollito, chiamatemi come pare. È vero che lui intende una cosa diversa, però quando io sento dire oggi abbiamo perso, ma in realtà abbiamo vinto, lo so, capisco, io capisco quello che lui intende, però
quelle cose le odio.
A me questo modo di parlare nel post partita, anche se tu hai affrontato il Milan, la Roma e perdi, e dice comunque abbiamo vinto, lo so, sei il Como, sei la metà della metà della metà, io capisco quello che intende, però a me a livello proprio comunicativo non mi piace, cioè sono sincero, chiamatemi bollito,
sono spagnoli, sono spagnoli Leo.
No, devo dire che fa parte, scherzo, ovviamente, un po' di quegli allenatori. Allenatori,
vabbè, possiamo che dirlo, cioè citazione clamorosa chiara, De Zerbi, no? Che ma, cioè più sì, che De Zerbi, ma... che De Zerbi veniva, soprattutto possiamo fare un nome, insomma, tanto speriamo un Cequereli, dal signor Lele Adani, che lui
sentiva... vabbè, sta andando sul personale.
No, che lui ti faceva questi discorsi, ti ricordi, no? Che con De Zerbi, che mi ricordo una volta perse quanto 4-1, 4-2 con la Juve, invece, ma in realtà è il Sassuolo quello che vince, perché nell'idea di andare ad attaccare l'avversario che però è più forte di te vince. E io stavo lì che pensavo, ma che cazzo stai a dire? Cioè, hai perso 4-1, hai preso 4 gol, hai fatto uno, forse due, che poi, ah no, 4-2 mi sembra l'ultimo, beh, negli ultimi minuti, cioè proprio inutile, ricorda la bandiera ancora più di quello di prima, tu come cacchio fai a pensare una cosa del genere? Il problema è che poi è una narrativa che si crea da persone incompetenti, scusi signor Dani, però cioè persone che secondo me, uno che dice vince in realtà il Sassuolo quando perdi 4-1, 4-2, poi quando, ma tipo quando era che 2 anni fa, no, che vinceva back to back, prima con la Juve poi con l'Inter, poi perde, quanto era, 3-0 col Como, una cosa vergognosa, cioè, però vince il Sassuolo perché nell'idea, cioè ste cose
veramente sono ovvio.
Sì, e la cosa che insomma Fabregas appunto invece secondo me tatticamente è un grande allenatore, e soprattutto la cosa sua molto buona, che come Xabi Alonso, come Nagelsmann, no, allenatore della Germania, tutti giovanissimi, insomma hanno già voce in capitolo, nel senso che hanno la propria identità, che mi arrivi e dici in realtà abbiamo vinto, no, perché amore mio tu comunque hai perso. E il Como che tanto viene fatto passare grandissimo così, io vorrei sempre ricordare il Como comunque stessi punti appunto del Verona, che come dice giustamente Leo, cioè 5 giornate fa stava a -2 dalla salvezza, poi esplua nelle ultime 5, mi sembra, di 3 vittorie in parità, una cosa del genere, insomma tanta roba, però comunque a 29 punti, ma come è giusto che sia. Certo, c'è da dirlo e c'è da prepararci secondo me il prossimo anno, perché il Como ha potenza economica, però c'è anche a dire Nico Pazza è stato comprato all'Inter, quindi dal 1 luglio, 30 giugno, quando è, insomma che sia, andrà all'Inter. Il Real Madrid, che va, società proprio
ultima. Stai dando una notizia?
No, è così, già uscite le cose. Il Real Madrid ha messo il diritto di ricompra, mi sembra entro 2 anni. Vediamo cosa faranno. Certo, questo Nico Pazza all'Inter, veramente tanta roba. Bisognerà capire con che modulo, bisognerà secondo me capire anche con che allenatore, poi ne parleremo. Però insomma, Nico Pazza di sicuro la stella di questa squadra. Certo, c'è anche un certo Diao, ce ne sono veramente tanti al Como. Vedremo il prossimo anno. E insomma, non so se puoi aggiungere qualcosa sulla, insomma, sulla squadra lombarda, o vuoi aggiungere qualcosa sull'Udinese, che secondo me appunto
è una stagione
veramente d'alto livello. Ma ecco, sì. A proposito di allenatori, parliamo dell'allenatore dell'Udinese, che so che a te piace molto.
No, Runec è molto bravo, secondo me, magari è uno di quelli meno pubblicizzati, così, perché magari
perché non è l'Udinese, così, perché è l'Udinese.
Però è un allenatore molto, molto interessante, che va sul concreto e a me piace.
E poi anche la sua storia, Leo, scusa, molto quasi romanzesca, no? Lui che non c'era l'allenatore Udinese, lui viene chiamato all'ultimo secondo, non si sapeva chi era, non si sapeva nulla di questo, viene, parte li fa giocare bene. L'Udinese che di sicuro se va a prendere la rosa non è che c'ha sti fenomeni, però invece ne ha fatti uscire alcuni. Ecco il camp, come si chiama? No, a proposito, secondo me è un gran giocatore, insomma. veramente la fa giocare, la fa giocare a suo modo e maniera. Lui abbiamo capito che è una persona proprio nel privato molto rigida, però veramente secondo me, io da questa rosa l'Udinese mi aspettavo dal 15° posto in giù, invece pensa che sta decima, sopra anche Artorino che invece è giocatore in A, sopra Genoa, sopra Stoccolma, insomma secondo me lavorone Leo, scusa continua.
Assolutamente lavorone, anche valorizzato i calciatori. L'Udinese ha dei giocatori appunto interessanti, sicuramente Lucca, ma ti dico anche per esempio credo a sinistra c'è adesso non mi ricordo il nome, ma un giocatore che mi piace molto, credo terzino sinistro, oddio, non ricordo il nome, ma ha dei ragazzi molto interessanti, ha preso a gennaio Solé dal Salisburgo, che secondo me è stato un colpaccio, lo aveva pure la Roma, un gran bel giocatore.
Ah, bello.
E, devo dire sì, l'Udinese è bene, il Torino, e poi concludiamo su questa parte, devo dire che non sono tanto d'accordo con te, perché tu hai detto sì, è vero, magari la stagione nel complesso non è straordinaria, io non so che cosa ci si aspettava, hanno venduto Bellanova gli ultimi giorni di mercato, Zapata si è fatto crociato nel 2025, credo che Vanoli abbia perso una sola partita, e devo dire comunque sta, ha trovato il suo equilibrio e la squadra gioca comunque bene, hanno preso Elmas che secondo me è un mistero come faccia a giocare nel Torino, a me Elmas piace
Elmas
veramente,
è fortissimo, infatti, era andato, infatti stava all'Ipsia, solo che dopo il Napoli ma infatti è arrivato al Torino che ha fatto 5 presenze, tipo 4 gol, 3 assist, insomma,
sì, proprio forte,
sì,
proprio
sì,
forte.
Numeri da uno che invece sta al Torino dovrebbe stare, ecco, sai dove mi piacerebbe tantissimo Elmas? Dimmi al Bologna, secondo me al Bologna Elmas sì, sarebbe molto sì, interessante, sì. No, allora la narrativa la spiego. Non è che il Torino, io dico, è come al solito. Perché, allora, innanzitutto sono fatti che come al solito sta sempre tra il nono e il 13°, 12° posto. A me dispiace, allora, dispiace innanzitutto per il Torino una cosa, come direbbe un mio amico, anzi, questo la disse un amico di mio fratello quando ero piccolo, che anche lui ti fa Juve, mi fa: a me dispiace il Torino, ma sempre in Serie B è scarso perché non ci abbiamo mai un derby. Questo è vero, poi vabbè, noi c'abbiamo il derby Italia, al di là di tutto, però a me dispiace per il Torino che invece con Zapata inizio anno aveva iniziato fortissimo, non so se ci ricordiamo, nelle prime 5 stava, mi sembra, 11 punti, stava lì a lottarsi, poi poraccio si è fatto il crociato Zapata, poi lì davanti anche c'è Adams e Sanabria che una volta uno, una volta l'altro sembravano carriera, poi dopo un po' no. Mi dispiace perché il Torino è sempre quella squadra che ti ho detto, sta in Serie A perché è troppo, è proprio il Sassuolo, cioè il Torino e il Sassuolo sono le solite squadre, poi il Sassuolo l'anno scorso godo tantissimo, ho fatto la finaccia, però dico il Torino è quella squadra che sta sempre lì, fa bene ma non troppo, fa male ma non troppo, e rimane là nel limbo. Però lasciamo perdere, però sì, comunque sia una stagione positiva, anche qui li vedo i nomi non tantissimi, colpaccio Elmas, mi dispiace, avrei voluto averla con Zapata, magari davvero in un campionato poi così equilibrato, adesso capiremo perché, magari poteva stare anche per dire, ma adesso a 44-45 punti, che per dire, dal settimo posto a Roma che è la Conference, so comunque 5 punti, 4, 3, 6, te la puoi lottare comunque. Magari sarà per l'anno prossimo, vedremo. Adesso sì, sì, c'è un bloccone di cui dobbiamo parlare, e questo secondo me è veramente una delle cose più belle di questa stagione. Una stagione resa veramente interessantissima. Perché? Perché adesso parliamo delle squadre dal nono al diciassesto, no, al quarto posto, tutte in 7 punti. Perché troviamo il Milan 47, Fiorentina 48, Roma 49, proprio a scaletta. E dopo, diciamo, sto mini blocco, c'è un altro blocco sempre in scaletta, veramente molto carina anche questa cosa, Lazio 51, Juventus 52, Bologna 53, quarto. E qua veramente io te lo dico proprio a mani, non so cosa aspettarmi da questo fine campionato. Cioè è incredibile come veramente adesso la squadra che sono quarta, quinta e sesta potrebbero finire settima, ottava, nona, e la squadra nona, ottava, settima potrebbero finire sesta, quinta e quarta. Una cosa clamorosa, penso non si sia mai visto, sicuro nell'area dei tre punti, ma in generale nel campionato italiano, in 7 punti 6 squadre, cioè una cosa clamorosa. E allora la domanda adesso è semplice: sappiamo che il quarto posto fa Champions, il quinto con ogni probabilità non lo farà, quindi quarto Champions, quinto e sesto Europa League, settimo Conference. Ti chiedo, Leo, chi arriva in Champions, chi arriva in Europa League, chi arriva in Conference e chi non arriva in nulla, quindi ottavo e nono posto. Leo, tutta tua la scena.
Allora, Champions.
Domanda tosta, se ci pensiamo un attimo, ci saranno momenti di silenzio, chiediamo scusa radioascoltatori, ma è una domanda molto molto tosta, anche considerando i calendari.
Allora io ti dico, in Champions ci arriverà la Juventus alla fine,
e me gratto,
perché tanto De Riffa o De Raffa ci deve andare.
Vabbè, Leo, bisogna difendere il brand, come direbbe Giovanni.
No, vabbè, comunque a parte quello, no, secondo me alla fine la Juventus arriverà quarta, perché secondo me arriverà quarta, perché comunque i valori assoluti secondo me ci dicono la Juventus alla fine la più forte. Io credo che invece Thiago Motta, adesso ho la sensazione che, sapendo che alla fine dell'anno il destino è segnato, secondo me potrebbe veramente...
Ma così ce lo dici?
Beh, non è che te lo dico, mi pare evidente, cioè, hanno detto, cioè, mi pare ormai piuttosto evidente il destino di Thiago Motta sia segnato.
Allora, secondo me, ecco, io sono convinto...
Hanno detto pure Fabrizio Romano, tu.
No, io sono convinto più di una cosa, che se salta Thiago Motta, salta anche Giuntoli, perché...
Ah, non lo so, sì, però parlando di Thiago Motta, mi pare evidente, cioè...
Non lo so, secondo me se la Juve arriva in Champions, non lo so. Vabbè.
No, ma secondo me... No, aspetta, però secondo me la Juve... Ti dico che Thiago Motta andrà via, l'hanno ormai confermato un po' tutti, Fabrizio Romano, cioè certamente sono indiscrezioni, ancora non è... Poi se Thiago Motta vince 10 partite da qua alla fine è un altro discorso. Però ti dico, la Juventus secondo me alla fine, per valori assoluti, è la più forte rispetto alle altre. E io ho questa sensazione che Thiago Motta ormai è rassegnato al fatto di andare via, e questo secondo me paradossalmente potrebbe in parte aiutare lui e la squadra a giocarsi secondo me al massimo questo finale di stagione, sapendo che tanto le strade si divideranno, perché tanto Motta, alcuni giocatori se non quasi tutti ne li può vedere, i giocatori non possono vedere Motta. Secondo me però, come in questi casi secondo me negli spogliatoi ci può essere quasi una sorta di accordo, no? Si sigla un patto, ok, tanto a fine dell'anno me ne vado io. Adesso però diamo il 1000 per 1000, e secondo me Juventus potrebbe ragionare in questo senso. Certo, se dopo la pausa torni e pareggi o perdi col Genoa, probabilmente Motta salta pure prima, però e poi c'è anche il nodo mondiale per il club, perché la Juventus a giugno giocherà quello, che bisognerà capire se la Juventus andrà con Motta fino a luglio e poi ne prenderà
altri. Lì mi fanno certe risate, cioè pensare che dobbiamo andare a fare il mondiale per club così Sì, sì, ecco, infatti. Tra l'altro spiego un attimo una cosa, perché insomma, appunto, partecipandone la seguo molto da vicino. Come funziona per le squadre che fanno il mondiale del club? Che le squadre che fanno il mondiale del club dal 1 al 10 giugno hanno un mercato a parte, solo loro, per fare mercato, appunto, come dice il nome, in cui però, per esempio, tu non puoi andare a ingaggiare giocatori che hanno il contratto tipo magari in scadenza il 30 giugno, fare un preaccordo, si dice in genere, e poi farlo giocare, assolutamente no. È uguale, vale per gli allenatori. Per esempio, vedevo Conte che ha un contratto di un anno, la Juve, si parla tanto di Juve-Conte, la Juventus non può prendere Conte e farlo subito debuttare al Mondiale del Club, dovrebbe in teoria aspettare, quindi anche lì secondo me insomma si aspetterà fino a quando la Juve uscirà, perché una certa uscirà al Mondiale per Club, e vedremo. E sinceramente ti devo dire, non lo so, non sono così convinto di Thiago Motta. Comunque la cosa che dici, questa narrativa, no, di mettersi d'accordo per alla fine, mi ricorda un po' l'anno scorso con Allegri, che una certa era proprio convinto, scontato e sicuro che appunto Allegri se ne sarebbe andato. Tra l'altro è stato anche esonerato a due giornate dalla fine del campionato, infatti tutti e due c'era Montero in panchina, se non ricordo male. Insomma, mi ricorda un po' quella cosa lì, no? Che appunto con, come dici tu, De Riff e De Raffa, De Voglia, comunque De onorare alla maglia, la Juve vinse la Coppa Italia, la Juventus arrivò quarta terza in campionato, insomma, facendo molto bene. Vediamo quest'anno come sarà, non lo so. Tra le squadre che ci stanno lì, sì, forse dico anch'io, io anche per speranza metto la Juve davanti alle altre, anche perché in effetti la vedo più completa. E comunque io ricordo che fino a due giornate fa, in cui questo regionale, la Juventus, vabbè, ha proprio sbandato, ma più che fisicamente, proprio di mente, si vede nettamente. Cioè la Juventus stava a meno 6 al primo posto, a più 2, più 3 dalla Lazio, a più 4 dal Bologna, e mo perché le ultime due, proprio due sbandate clamorose. E la Juve, sappiamo, ci ha dimostrato un anno che non è quella delle ultime due, anche perché la Juventus prima delle ultime due aveva una sconfitta in campionato, aveva 19 gol presi, in modo le ultime due ne abbiamo presi 9, immaginate siamo arrivati al 28, 3 sconfitte. Però insomma, se la Juve è quella di tutto il campionato, io sono convinto che la Juventus ci può arrivare in Champions, e la Juve deve, perché veramente quando si dice per il brand, cioè, la Juventus se non arrivasse in Champions sarebbe un bel disastro. E insomma, bisogna anche capire tante cose. Parlando del Bologna, straordinario, ma il Bologna è questo, perché Bologna ha anche avuto momenti difficili durante la stagione. Adesso, se poi finisce come sta in questi ultimi mesi, mese e mezzo, Bologna ci arriva in Champions. La Lazio che fa? Perché c'ha sempre Europa League, fa su e giù in campionato. La Roma che fa? Che adesso c'ha tutte le squadre difficili. La Fiorentina anche qua che pensa la Conference, il Milan si rialzerà mai, ma anche se si rialza farebbe in tempo, se le altre continuano a correre ha i punti, il Milan ce la fa. Insomma, secondo me tra tutte le squadre probabilmente sì, io ti dico Juve e Roma addirittura vedo davanti alle altre, perché il Bologna lo vedo indietro. L'unica cosa che la Roma me la mette molto più indietro rispetto alla Juve è che adesso le ha tutte, adesso la Lazio, adesso la Juve, adesso avrà l'Inter, ci avrà l'Atalanta se non ricordo male, Napoli mi sembra di no, chi c'ha pure la Fiorentina, insomma ce l'ha tutte quante.
Sì, la Fiorentina, Atalanta, Inter, allora,
il buono è che molte sono in casa, eh? E la Roma in casa nella seconda parte stagione penso non abbia mai perso o raramente abbia pareggiato anche, cioè mi sembra abbia quasi praticamente sempre vinto, quindi vediamo. Certo, ti dico che secondo me tra queste forze sì, anch'io metto e vedo la Juve un pochettino più avanti, però ti dico attenzione, tre cose da segnalare così poi possiamo anche andare avanti velocemente, insomma proprio piccoli appunti. Claudio Ranieri è uno degli allenatori secondo me più forti che il panorama italiano abbia mai visto e insomma questa stagione secondo me innalza ancora di più tutto quello che ha fatto. Io ricordo, secondo me quello che ha fatto con l'Eister nessuno riuscirà mai a ripeterlo. La Lazio secondo me ha una bella squadra anche qui con un allenatore in panchina molto valido, il Bologna un allenatore validissimo e una squadra troppo sottovalutata, la Fiorentina secondo me anche quando diciamo il problema della Fiorentina è che il dottor Jekyll e Mr. Hyde, quando appunto Jekyll mantiene la calma, è una squadra fortissima secondo me da prime quattro posizioni. Il Milan invece secondo me è la squadra più deludente di questa stagione di Serie A. Questi sono i miei punti sulle varie squadre. Leo, se li vuoi fare anche te velocemente,
sì, velocissimamente. No, io come ho detto, la Juve secondo me arriva in Champions per i motivi che ti ho spiegato. Sul Bologna, sì, bisogna capire se il Bologna riuscirà a mantenere questo ritmo. E c'è da dire che Bologna prima o poi delle partite dovrà pur perdere. Quindi vediamo, però c'è da dire che là il lavoro è stato straordinario. Il Bologna secondo me gioca addirittura meglio rispetto allo scorso anno.
C'è da dire, Leo, scusa se ti interrompo, che il Bologna sì, è un po' come la Roma, perché adesso è vero avrà il Venezia, come la Roma che avrà Lecce, quindi è una partita semplice. Poi però c'è in fila Napoli, Atalanta, Inter, Udinese, Juventus, Milan, Fiorentina, cioè e l'ultimo al Genoa. Sì, sì, il Bologna le ha.
Il Bologna
le ha tutte quante. C'è da dire, in casa, l'ultimi big match in casa dicono 2-1 con Milan, dicono 5-0 con la Lazio. Insomma, un Bologna che in casa 2-2 con la Roma. Cioè, sto rivedendo le partite in casa del Bologna che anche con la Fiorentina vince 1-0. Cioè, in casa il Bologna non ha mai perso. Nei big match intendo, eh? Cioè il Bologna sì, non ha 1-1 con l'Atalanta, cioè i big match in casa per adesso il Bologna non ha mai perso. In casa penso il Bologna abbia perso 1-2, ma esagerare. E certo in casa avrà la Juve e quello potrebbe essere uno scontro diretto, l'Inter e il Napoli in cui dovrà cercare non so come di non morire, però Inter e Napoli sì, invece alla fine alla morte sotterranno sto campionato. L'Atalanta fuori casa, anche se c'è da dire che l'Atalanta in casa quest'anno invece fa abbastanza ride, l'Udinese fuori casa, il Milan fuori casa e la Fiorentina fuori casa, diciamo molto tosta. Bologna come la Roma molto tosta, vedendo il calendario che sinceramente non avevo analizzato, scusa l'avevo per interrotto, però mi sembra una motivazione più che valida. Adesso forse dico Bologna ancora meno possibilità, però sarà tosta. Dimmi Leo, scusa, continua.
No, beh, adesso mi hai dato questa notizia, no, del calendario del Bologna, quindi io faccio molta fatica a pensare che Bologna possa arrivare in Champions. No, a me mi sembra difficilissimo. La Lazio, per esempio, ha l'Europa League che potrebbe diventare l'obiettivo primario, perché comunque è una grande occasione di arrivare in fondo. E comunque in campionato gli ultimi due mesi la Lazio sono abbastanza deludenti, secondo me, in termini di punti.
La storia dice questo.
La Roma, sì, la Roma anche lì. Il discorso calendario è difficile, la rincorsa è stata in questo momento a del clamoroso, secondo me, dal sedicesimo posto a più due sul terzo ultimo, sta a meno quattro dal quarto posto, di far capire il lavoro Ranieri è clamoroso, il girone di ritorno da scudetto, e chissà se Ranieri fosse arrivato prima, quello che poteva fare la Roma, magari non lottavi per lo scudetto, magari però eri terzo o quarto da solo.
C'è anche dire la Roma che ha perso Dybala fino a fine stagione.
Il problema, infatti, stavo arrivando, il problema principale è Dybala. Per l'ennesima volta Dybala, come dire, ci saluta nel momento decisivo, si fa male.
Il ginocchio proprio, si fa da parte.
Ha deciso di operarsi fuori praticamente due mesi, sarà purtroppo Dybala è questo ormai, secondo me, io sento in questi giorni ancora il fatto di Dybala sì, Dybala no, secondo me ormai è superata questa questione, cioè ormai la Roma e io credo lo stesso calciatore sappiano bene che il momento di riflettere e pensare di salutarsi secondo me è superato, perché Dybala
c'era
ormai
già stato, non credo cioè c'era già stato sto momento,
già c'era stato
Dybala,
c'era stato,
a fine agosto vi è panchinato, sì, alla prima del campionato col Cagliari. Dybala a fine agosto, sì, stava per firmare a Sappian, fracco dei sordi in rabbia. Dybala a fine agosto poi non si sa perché ha detto no, rimango, forza Roma, dai, sì. E Dybala poi però tutta sta stagione avrà giocato quanto? 20 partite? È sempre quello. Dybala è un giocatore inaffidabile, che se fosse stato costantemente la sua carriera, metto lì un nome e non lo faccio a caso, come Messi, senza mai un infortunio grave, a parte nel 2013 che però poi dopo 3 mesi è tornato. Cioè Dybala sarebbe un giocatore ricordato come Angel Di Maria, come uno dei migliori della storia dell'Argentina, come uno dei migliori mancini della storia del calcio, ne sono convinto, perché Dybala ai suoi massimi alla Juve l'ha dimostrato, in cui in due stagioni in cui è stato sempre, e ripeto sempre, sano. Dybala in due stagioni alla Juve fa tipo 45 gol e 36 assist in due stagioni, cioè numeri da praticamente 20 e 20 ogni stagione, numeri fuori dal normale. Solo che poi Dybala è questo, Dybala è quello che poi adesso poi anche, diciamo così, ci si mette la sorte nel momento in cui la Roma sta facendo una stagione storica per come è iniziata e per come la sta continuando, la rincorsa che ha fatto, adesso non ci sarà. E la Roma adesso, analizziamo un attimo il calendario, avrà Lecce, poi avrà Juve, Lazio, diciamo così, un turno di riposo contro l'Hellas, poi però c'hai Inter a Milano, Fiorentina in casa che te la puoi gestire, Atalanta a Bergamo, Milan che vediamo come arriverà le ultime giornate, e poi avrà anche Torino all'ultima, andare a giocare lì che non è così facile. Insomma, Dybala è questo, Dybala, secondo me il discorso di Dybala Roma non esiste, ma appunto dalla panchina che De Rossi fa in Cagliari Roma, cioè questo è il mio pensiero.
Sì, assolutamente, è difficile non essere d'accordo con te in questo caso. Io però, ripeto, sono molto scettico, faccio fatica a pensare la Roma possa andare a Champions. Cioè, la Roma per la Champions dovrebbe fare 6 vittorie su 9. Sì, allora ipotizziamo, no? Un attimo, il volo proprio. Batti il Lecce, cioè già comunque un play, però fai 3 punti con Lecce.
Batti il Verona.
Il Verona li puoi battere, allora facciamo i batti Lecce, Verona e Torino. Queste tre sicuro, perché sono inferiori, e ipotizziamo che la Roma vince. Quindi queste tre vince.
Con la Fiorentina a Milano, una delle due della può pure vince.
Con la Fiorentina poi vince. Ah, facciamo che a Bergamo a Milano perdi. Okay. E poi devi battere Juve e Lazio, però.
E Milan.
È difficile. Non è impossibile.
Allora, c'è
Roma
anche da dire, cioè Roma-Juve vi è tra due giornate. Se la Juve, come hai detto te, mo vediamo qual è che Juve sarà col Genoa, perché a proposito mister dottor Jackie e mister Hyde da Fiorentina, la Juve pure stiamo là. Se la Juve è quella delle ultime due partite, perdi sempre. Se la Juve è quella di febbraio, c'è il rischio che perdi pure 2-3-0. Cioè, va a capire che Juve sarà, non lo so. Ti faccio solo una domanda, e cioè più che altro aggiungo al discorso mio di prima, perché giustamente ti ho chiesto, dimmi che arriva in Champions, Europa League, Conference, e poi non l'ho fatto. Champions, secondo me, la Juve, secondo me in Europa League ci arrivano Bologna e Roma. In Conference probabilmente la Lazio, Fiorentina e Milan per me fuori da tutto. Tu come la vedi?
Sono d'accordo, dai, sono d'accordo.
Quindi tutte e due, diciamo, Bologna per me Bologna e Lazio si lottano in Europa League e Conference alla fine, perché Bologna, come abbiamo detto, ha un calendario difficile, però la Lazio potrebbe giustamente riversare tutte le proprie attenzioni sull'Europa League, dove secondo me ha un'occasione veramente ghiottissima di arrivare in fondo.
Sì, è vero, sono d'accordo.
Esatto, siamo d'accordo. E allora andrei sull'ultimo, diciamo gli ultimi sì 10-15 minuti ci siamo gestiti veramente bene la giornata. Oggi ho pranzato la puntata, speriamo vi sia piaciuta anche questa gestione e questa puntata in generale, come ripetiamo sempre sul nostro profilo Instagram _ non esperti di calcio _ o a quello della radio, insomma scriveteci cosa ne pensate della puntata, argomenti. Ci siamo gestiti molto bene la puntata perché adesso abbiamo proprio gli ultimi 10 minuti per parlare invece della lotta a scudetto, che effettivamente è, perché tra Inter prima, Napoli seconda, Atalanta terza, l'Inter 64, Atalanta 58 ballano 6 punti. E allora qui adesso io andrei a fare una bella analisi dei calendari, che adesso ti dico velocemente, con l'Atalanta, partiamo dall'Atalanta che insomma anche qua è quella che ha probabilmente il calendario più tosto, perché ha la Fiorentina, che è reduce da 3-0 contro la Juve, poi avrà la Lazio, poi avrà il Bologna, poi avrà il Milan, e quindi queste quattro secondo me faranno capire se l'Atalanta rimane in corsa del campionato o no. Poi avrà Lecce, avrà il Monza, avrà la Roma, e quella sarà una sfida importantissima di tutte e due, avrà il Genoa e poi avrà il Parma. Quindi diciamo nelle ultime due l'Atalanta, le ultime quattro, nelle ultime cinque a parte la Roma, Lecce, Monza, Genoa, Parma, penso che l'Atalanta vinca sempre. C'è da capire le prossime 4, perché Fiorentina, Bologna, Lazio e Milan sono toste per la Dea, anche se c'è da dire la Dea storicamente conclude i campionati sempre più forti di tutti, lo sta facendo già da un mesetto. Tu ci credi nella Dea campione d'Italia, Leo?
No, dopo domenica ti dico di no, a maggior ragione adesso mi hai detto questo. No, secondo me no, perché l'Atalanta delle tre mi sembra comunque quella probabilmente anche meno abituata a stare lì a lottare per quello. È vero che Asperiglia ha cambiato la mentalità, tutto quello che vogliamo, hanno vinto l'Europa League, hanno fatto 8 anni straordinari, tutto quello che vuoi, però poi
tanto che Asperini si dice verso la Roma, poi ne parliamo un'altra puntata.
Sì, beh, diciamo che l'Atalanta secondo me non è abituata a tutto ciò. C'è da dire che secondo me il calendario, mi hai appena detto, mi fa pensare l'Atalanta, guarda che 6 punti, anzi 7, perché in questo momento bisogna anche pensare
al diretto.
7 punti sono tanti a 9 dalla fine, sono tanti e soprattutto non è che davanti c'è una squadretta o due squadrette, sono due squadre comunque piuttosto costanti probabilmente, che difficilmente sbaglieranno da qua alla fine. Quindi l'Atalanta per me è out totalmente, sarei sorpreso essere un miracolo a questo punto.
Secondo me anche è molto complicato, però io nei miracoli ci credo e sinceramente tra le tre là, chissà perché, è quella in cui spero di più. Adesso invece ti dico una che secondo me per calendario è quella che invece forse è la favorita, vediamo, anche se come detto te col Venezia scivolonissimo domenica Napoli pareggia 0-0 con davanti un Radu che tra l'altro chi non se lo ricordasse è il portiere che in un Bologna-Inter fece quell'erroraccio che fece appunto vincere il Bologna 2-1 e poi per un punto l'Inter perse il campionato contro i cugini, i fratellastri del Milan. Si rifà diciamo in favore della squadra di Milano che l'ha cresciuto, l'ha avuto in squadra per 3-4-5 stagioni, perché ferma qualsiasi cosa, c'è da dirlo, però il Napoli non vince e adesso almeno 3 dall'Inter che diciamo così fa la prima mini fuga. Parliamo un attimino del calendario però del Napoli, perché il Napoli è vero, adesso avrà il Milan, poi avrà il Bologna, e però poi dopo le ha tutte semplici, perché a Empoli, a Monza, a Torino, a Lecce, a Genoa, al Parma, al Cagliari. C'è da dire, saranno tutte squadre che lotteranno per non andare in Serie B o per gli ultimi punti, quindi è tosta. Però insomma, il calendario secondo me, a parte Milan e Fiorentina che era insomma abbastanza abbordabile, anche perché dall'altra parte diciamo dall'altra parte della corsia per la corsa a scudetto c'è l'Inter che avrà l'Udinese, e non è così semplice, anche se c'è da dire l'Inter a Milano è una fortezza e come dici giustamente te domenica ha battuto l'Atalanta, avrà il Parma, avrà il Cagliari, e queste tre l'Inter potrebbe vincere tutte e tre, è vero. E soprattutto Udinese e Parma, se le vince e il Napoli non fa 6 punti con Milano e Fiorentina, insomma potrebbe essere un bel allungo. Poi al Cagliari, poi avrà il Bologna fuori casa che non è semplice, poi avrà la Roma, poi avrà il Verona, che insomma vittoria assicurata credo, avrà il Torino fuori casa che non è così scontata, e poi le ultime due ha la Lazio in casa, che però la Lazio devi sempre battere, e avrà il Como fuori casa. io ci tengo a dirlo, perché secondo me questo è un campionato che veramente si potrebbe decidere quasi all'ultima giornata. E il Como come ultima fuori casa non è proprio comoda. Però qual è il problema secondo me dell'Inter? Che l'Inter ha ancora tutte le competizioni. L'Inter secondo me è una Coppa Italia in cui vuole arrivare in finale. L'Inter è la Champions, che secondo me è l'obiettivo principe. Però è l'Inter che, visto il calendario appena letto, Leo, dimmi anche te che ne pensi, ci deve, ci può e secondo me deve raggiungere questo scudetto, considerando anche la forza della propria squadra, che a livello di giocatori, ma non solo, come abbiamo visto quest'anno, secondo me è nettamente superiore a tutte le altre.
Ma sul fatto che debba a tutti i costi vincere lo scudetto non sono d'accordo, perché comunque secondo me, cioè, quando tu sei in gioco su più su 3-4 competizioni, che ci sarà pure il mondiale, ripeto, e poi comunque voglio dire, è difficile. Non è che l'Inter, sì, l'Inter è una squadra forte, però bisogna poi secondo me valutare tante cose. È una rosa probabilmente ormai andrebbe svecchiata, che comunque ha dei problemi,
sono gli stessi attacco, che
l'Inter non è secondo me straordinaria. Cioè, io sono dell'idea che è vero, l'Inter probabilmente fra le due è quella che dovrebbe vincere di più lo scudetto, va bene, però secondo me poi questa cosa, oddio, se l'Inter non vince è un fallimento, se lo vince il Napoli è un miracolo, io non
allora, questa è un'esagerazione,
no, beh,
che molti
pensa.
sì, che molti giornali eccetera, perché giustamente se vuole è sempre così, insomma, io essendo juventino negli ultimi 15 anni la pressione del dove vince per forza, se no è un fallimento, l'ho vissuta. Quindi è ovvio che giustamente sulla squadra più forte, campione d'Italia in carica, che ai quarti finale Champions, che potrebbe vincere tutto, perché in effetti l'Inter potrebbe avere la forza per farlo, la pressione viene messa, ma ci sta anche, insomma, alle grandi squadre escono anche qua, dove riescono a gestire più situazioni anche difficili. C'è da dire che l'Inter, io però sono pronto a scommettere che se potesse uscire, per dire, dalla lotta a scudetto in senso disinteressarsene, la semifinale di Coppa Italia, se la perde non fa niente, però per poter dire provo veramente a vincere la Champions e potrei farlo, e secondo me l'Inter può farlo, non è un discorso così sbagliato. Certo però che l'Inter, dopo che nelle ultime giornate, dopo la sconfitta con la Juve, poi vai a Napoli e pareggi, poi ti fai pareggiare all'ultimo in maniera un po' goffa, però prendi un punto lì e non è male, vinci appunto con l'Atalanta, adesso sei anche a più 3, è un calendario non così complesso, sarebbe un po', mi lascerebbe un po' stupefatto che l'Inter non vincesse questo campionato, anche se però c'è da dire che dietro, secondo me, ma per le ultime giornate, no, peraltro, anche se però c'è da dire una cosa, tu dietro hai un cannibale, perché Antonio Conte, se appena fai una minima sbavatura, tendenzialmente ti punisce. C'è da dire che quest'anno invece ha avuto più incostanza, perché vedi domenica ha pareggiato col Venezia, qualche settimana fa ha perso col Como, è più l'Inter che sta tenendo a galla paradossalmente il Napoli, o l'Atalanta che non fa lo scatto per andarla a prendere, o la Juve che fino a qualche giornata fa poteva, insomma il Napoli è stato anche fortunato quest'anno. Adesso vediamo se il Napoli appunto entra in Conte mod, che quindi Conte adesso, quando non c'è sbagliato, non inizia più a sbagliare. Mi sembra la prima stagione della Juve, quando poi le ultime 10 la Juve tipo ne vince 9, pareggia una, che erano proprio lì per rimanere col Milan, alla fine ce la fece. Vediamo, secondo me sarà un campionato tiratissimo, veramente forse si decide all'ultima giornata.
Sì, è probabile che si deciderà le ultime giornate, però c'è da dire che adesso il Napoli, è vero, avrà poi magari un calendario in discesa, anche se, come hai detto te, poi vacci a giocare a Empoli, a Parma, a campi comunque difficili, squadre che si stanno a giocare la vita, quindi non sarà semplice. Ti dico inoltre che adesso, nelle prossime due partite, l'Inter è quella che ha un calendario migliore, cioè il Napoli deve battere Milan e Bologna, no? Mi hai detto, nelle prossime.
Sì.
Il Napoli che ha vinto una partita nelle ultime 7 fa 6 punti con Milan e Bologna, magari sì, però tanto vacci a giocare a Bologna, magari Milan lo batti pure in casa, ma vai a giocare a Bologna, cioè, se il Napoli
che magari il Bologna rimane sempre lì quarto, quinto,
se stai fra 3 giornate a 4-5 punti dall'Inter, inizia a essere difficile poi, perché l'Inter devi sperare che, oltre che vinci tutte le partite, devi sperare che l'Inter perda. Se tu ne hai 3, 4, 5 punti, poi cioè, 3 ancora si può fare, ma quando saranno magari 4-5, cioè,
diciamo, secondo me, Leo, per la corsa a scudetto le prossime due veramente saranno decisive, perché l'Inter ha partite più semplici e non deve sbagliare, il Napoli non deve sbagliare ma ha partite complicate, l'Atalanta ha partite molto complicate e non deve sbagliare, quindi secondo me sarà molto tosta. E fateci sapere appunto anche la vostra, secondo voi, su chi si porterà questo scudetto a casa. Secondo me sarà veramente, comunque in generale, un campionato molto molto bello, come è già stato, molto molto bello come lo siete voi che ci ascoltate come sempre, se arrivati fino a qua, insomma, speriamo di avervi tenuto compagnia per questa oretta, insomma, di football, in cui abbiamo fatto appunto un'analisi del campionato, abbiamo fatto un'analisi sulla nazionale. E appunto, ripeto, se volete farci sapere qualcosa, nuovi argomenti da trattare e in generale anche idee su quello che abbiamo detto noi, siete d'accordo o no, ci potete scrivere benissimo su Instagram, chiocciola trattino basso non esperti di calcio trattino basso. Vi ringraziamo per averci ascoltato, ci vediamo, ci risintonizzeremo, è venuta, venerdì prossimo come al solito. Vi ringraziamo come al solito Radio Oltrelago per averci dato questo spot. E buona serata. Allora direi che da Checco
e Leo
è tutto, buona serata
e buon calcio. We'll be right back.